I Magnifici 22. I libri che hanno rivoluzionato la nostra cultura.
L'origine della specie di Darwin, un libro che letteralmente ha cambiato la storia dell'umanità e, per essere più precisi, la storia della nostra percezione della realtà che sta intorno a noi. Giulio Giorello, lei si è occupato particolarmente di quest'opera fondamentale e alla quale ha dedicato anche, in occasione dell'anniversario darwiniano, un lavoro teatrale. Perché?
L'origine della specie è stato uno dei grandi libri epocali. Si può paragonare, secondo me, alla pubblicazione nel 1543 del De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico. Copernico cambiò la nostra idea di universo e in particolare l'idea che noi ci facevamo della nostra collocazione nel grande mondo. Siamo semplicemente gli abitanti di un pianeta decentrato abbastanza, che fa parte di un sistema solare, anche questo abbastanza decentrato nella galassia, e mentre Darwin ha cambiato la nostra percezione di noi nel rapporto con la natura, con l'ambiente e soprattutto con gli altri esseri viventi, vegetali, animali, eccetera.
Qual è l'esito che ha avuto questo spettacolo che lei ha curato in quell'occasione? Ha riscosso interesse presso il pubblico?
Sì, noi avevamo avuto l'idea in tre: il regista Stefano De Luca, io e il mio carissimo amico Luca Boschi, che è un grandissimo esperto di fumetti, nonché un disegnatore in prima persona, molto bravo, di provare a mettere la storia di Darwin come se fosse un fumetto recitato. Luca ha fatto i disegni e i fumetti pertinenti, io ho cercato di indicare alcune parti dei testi darwiniani da far recitare agli attori e Stefano De Luca è stato un meraviglioso regista. Ne è venuto fuori uno spettacolo che era volutamente indirizzato ai più piccoli e i più piccoli si sono divertiti moltissimo a vedere le peripezie di Darwin e del capitano Fitzroy, che giovanissimi, no? Sono dei ventenni, poco più che ventenni, che si imbarcano sulla nave Beagle di Sua Maestà, iniziano questo grande giro intorno al mondo che è la vera grande odissea dei tempi moderni, che poi lo stesso Darwin racconterà appunto nella sua cronistoria del proprio viaggio per il mondo, appunto, che è diventato uno dei grandi libri narrativi della scienza dell'Ottocento, che è un libro che è quasi un libro d'avventure, non ha niente da invidiare a grandi libri proprio narrativi di fantasia come, che so io, i libri di Verne o gli stessi libri del nostro Salgari, solo che le cose che Darwin racconta sono cose vere, sono esperienze di vita di questo coraggioso esploratore che, quando è sulla via del ritorno, incontra il grande fisico, astrofisico anzi, e direi anche filosofo della natura, la Herschel il giovane, cioè John Herschel, che è stato anche un filosofo della scienza. Il suo discorso sulla filosofia naturale degli anni 30 dell'Ottocento è uno dei testi chiave da cui poi è nata la filosofia della scienza, cioè la riflessione filosofica sulla natura dell'impresa scientifica. E appunto Herschel gli diceva: perché non getti un po' di luce, tu che sei un giovane e coraggioso ricercatore rivolto a Darwin, su quello che è il mistero dei misteri o l'enigma degli enigmi, che è appunto la origine delle specie, perché sono così tante le forme del vivente, così diverse, eppure sono tutte manifestazioni di una sola cosa, il vivente.
C'è una pagina in cui Darwin, nella sua opera, si pone il problema, forse per la prima volta, almeno per il lettore. Ascoltiamola e poi la commenteremo.
Io mi trovavo a bordo del vascello di Sua Maestà Britannica, The Beagle, nella qualità di naturalista, allorché fui vivamente colpito da certi fatti nella distribuzione degli esseri organizzati che popolano l'America meridionale. e dai rapporti geologici esistenti fra gli abitanti passati e attuali di questo continente. Come potrà vedersi negli ultimi capitoli di quest'opera, tali fatti sembrano diradare qualche poco le tenebre sull'origine delle specie. Questo mistero dei misteri, al dire di uno dei nostri più grandi filosofi.
Era una pagina dell'origine della specie di Darwin. Che cosa fa Darwin in questa pagina?
Io direi che Darwin in questa pagina spiega proprio il senso del suo programma di ricerca. Origine delle specie forse è un termine che può sembrare fuorviante, perché Darwin non ci dice come è nata la vita, non ci parla dell'origine della vita, ci dice come la vita però si è differenziata. E questo è il punto di fondo. E il suo grande concetto è quella della trasmutazione delle specie, quella che poi sarà chiamata evoluzione. Ma evoluzione all'epoca di Darwin indicava lo sviluppo di un singolo animale, dall'embrione fino alla forma adulta. Mentre adesso noi usiamo invece evoluzione nel senso darwiniano della trasmutazione delle specie. Le specie non sono fisse, le specie cambiano, e questa è la grande convinzione, dice Darwin nel 1844, che è maturata dentro di me, raccogliendo materiale da tutto il mondo, ma questa convinzione è uno shock anche per gli scienziati della sua epoca, per i suoi contemporanei. Mi sento, scrive sempre nel 1844 in una lettera a un amico, come chi avesse commesso un omicidio.
Delle tendenze di tipo evoluzionistico si stavano manifestando nella società dell'epoca, nella cultura dell'epoca, perché proprio negli anni in cui Darwin metteva a punto, elaborava le sue ricerche, c'era già un ricercatore che era stato nel Borneo, se ricordo bene, un certo Wallace, che stava muovendo nella stessa direzione. E fu anche questo, credo, a spingere Darwin a pubblicare il suo testo.
Bisogna intanto dire che l'idea di evoluzione in sé non è nuovissima, perché che ci siano dei cambiamenti nelle specie e che da una specie ne possa venire fuori una diversa con un processo talvolta anche estremamente complicato, un'idea che si ritrova addirittura nella cultura greca, in alcuni presocratici. Una forma di evoluzionismo era implicita nelle idee di Buffon, grande naturalista francese del Settecento. Erano emerse alcune idee evoluzionistiche ben precise con Lamarck, la philosophie zoologique, che siamo tra 700 e 800. In famiglia Darwin c'era il nonno Erasmus, che aveva sviluppato una concezione dell'evoluzione per certi versi simile a quella di Lamarck. Ma Darwin c'ha qualcosa di diverso e di più. Darwin sostiene che il meccanismo soggiacente all'evoluzione è la selezione naturale per pressione ambientale. In questo coincide con un altro grande naturalista, che è appunto Wallace. Wallace era uomo che anche lui aveva fatto una serie di osservazioni sul campo, dal Sud America all'Asia, che aveva raccolto un'enorme quantità di materiale, e anche lui pensava che fosse effetto della pressione ambientale il fatto che alcune specie si estinguono e altre invece si impongono in un ambiente che talvolta è ostile per certe popolazioni, mentre un po' più favorevole per le altre. Cambiando l'ambiente cambia il selettore, no? E quindi può darsi benissimo che una specie che è stata in un certo periodo favorita, poi per questo cambiamento totalmente accidentale, contingente, venga a essere invece ostacolata e un'altra specie invece prenda il suo posto. Questo elemento della contingenza è importantissimo. Vorrei citare anche il bel lavoro di uno studioso italiano, Telmo Pievani, che ha proprio costruito un bel libro che si intitola La vita inaspettata, pubblicato da Raffaello Cortina, in cui gioca molto su questa idea di contingenza. Questa idea di contingenza consegna la storia della vita, compreso la storia della nostra vita, dunque di Homo sapiens, appunto a un gioco di fattori che, per chi ha una concezione provvidenzialistica, può sembrare un mero caso. Questo è stato forse l'elemento più scandalistico nelle posizioni sia di Wallace che di Darwin. I due si misero d'accordo, pubblicarono insieme i loro risultati nel 1858 in una grande seduta alla Linnean Society. L'anno dopo, 1859, il capolavoro di Darwin era pronto. Poi con Wallace le cose furono molto complicate, perché Wallace tendeva a esonerare da questo gioco della contingenza proprio noi, cioè Homo sapiens, mentre Darwin da questo punto di vista era estremamente coerente e rigoroso e riteneva che gli stessi fattori che hanno plasmato, che so io, dall'ornitorinco fino all'orango, servissero anche a spiegare l'emergenza di Homo sapiens. Non lo dice nell'origine delle specie, dice solo che se ne parlerà, si farà luce sul mistero dell'origine dell'uomo. Darwin aspetta un po' e alla fine nel 1871, con un altro testo molto bello, L'origine dell'uomo, attenzione, in inglese è The Descent of Man, da dove discende l'uomo, Darwin rivaluta proprio una serie di tematiche molto importanti, appunto, in particolare affianca alla selezione naturale la selezione sessuale, e ci fa vedere che i due grandi vettori del processo che ha portato a noi stessi sono sostanzialmente il cibo e il sesso.
In una pagina famosa Freud parla delle grandi ferite narcisistiche dell'umanità e cita Copernico, il quale ha inferto una ferita cosmologica all'uomo, cita Darwin, responsabile di una ferita biologica, e cita anche se stesso, una ferita psicologica, facendo notare che l'uomo, dopo i propri studi, non sapeva nemmeno bene controllare ciò che aveva dentro di sé. E la grande rivoluzione di Darwin ha avuto, abbiamo detto, delle conseguenze che forse più vaste non si potrebbero immaginare. Eppure oggi ancora una parte dell'opinione pubblica stenta ad accettare. Addirittura da indagini che sono state compiute pare che nelle università americane ci sia chi continui a negare l'evoluzionismo darwiniano. Da cosa nasce questa resistenza verso un pensiero che è tanto innovatore ed è stato riconosciuto da tutti, insomma dalla larga maggioranza della cultura mondiale, come un pensiero che ha trasformato i paradigmi della percezione del mondo?
Le ferite all'orgoglio narcisistico dell'essere umano si pagano. Anche nel caso del copernicanesimo, dobbiamo dire che il copernicanesimo non fu accettato tranquillamente. Non solo diede origine a una lunga controversia scientifica, ma trascinò con sé tutto un problema, per esempio, di compatibilità del testo copernicano con la lettera delle scritture. Galileo Galilei lo sa bene, 1633, processo a Galileo voluto dalla Inquisizione romana. Per quanto riguarda il darwinismo, bisogna dire che la Chiesa d'Inghilterra nell'Ottocento non era qualcosa di simile alla Chiesa romana. Darwin disse per fortuna mia, ecco, commentò proprio per fortuna mia, però diede origine a una serie di polemiche enormi, ma come? L'uomo che sembrerebbe vicino agli angeli o ai demoni, e dopo tutto i demoni sono sempre angeli decaduti, è invece più vicino agli scimpanzé, agli orango o ai gorilla. Di qui tutta una serie di polemiche che scoppiarono subito, prima ancora che Darwin mettesse su carta gli argomenti dell'origine dell'uomo, ben prima, già nel 1860 Darwin viene attaccato da alcuni rappresentanti dell'establishment britannico. Però in Gran Bretagna alla fine il darwinismo passò tra una marea di obiezioni, alcune di carattere scientifico. Per esempio Lord Kelvin, il grande fisico, obiettava che la Terra era troppo giovane e quindi non avrebbe avuto il tempo per lasciare spazio a quella evoluzione gradualistica che è un postulato della posizione darwiniana. Alla fine l'establishment britannico decise per una soluzione di equo compromesso. A Westminster Abbey sono sepolti insieme Newton, che pensava comunque a un dio che regge con la sua mano il mondo, Darwin con le sue scimmie, e nello stesso tempo c'è anche poi gli ha raggiunti a tenere loro compagnia anche Lord Kelvin. Quindi è stata una soluzione abbastanza salomonica, potremmo dire così. Ben diversamente in quei contesti culturali dove il letteralismo biblico è diventato un nuovo fondamentalismo. Alludo per esempio alla resistenza al darwinismo del cosiddetto creazionismo, il quale è particolarmente virulento negli Stati Uniti e cerca di ottenere che, come c'è la narrazione darwiniana, così anche la narrazione biblica venga riconosciuta a livello scientifico, attenzione, non a livello culturale, a livello scientifico. Ci sono anche dei creazionisti qui da noi in Italia, anche se questa non è oggettivamente la posizione della Chiesa Cattolica, che invece segue una versione più moderata, quella del cosiddetto disegno intelligente. L'evoluzione sì, va bene, ma deve rientrare in un piano provvidenziale, l'intelligente disegno del creatore.
Darwin non voleva sottrarsi alle obiezioni al proprio pensiero. Leggiamo ora un passo nel quale il grande studioso accetta di confrontarsi con una possibile riserva sulla propria formulazione teorica.
Io confesso liberamente che mi pare il più alto assurdo possibile supporre che l'occhio sia stato formato per mezzo dell'elezione naturale, con tutte le sue inimitabili disposizioni a aggiustare il suo fuoco alle varie distanze, a mettere diverse quantità di luce e a correggere l'aberrazione sferica e cromatica. Quando si proclamò per la prima volta che il Sole è immobile e che la Terra gira intorno a esso, il senso comune degli uomini dichiarò falsa questa dottrina. Ma la vecchia sentenza «Vox populi, vox Dei», come ogni filosofo sa, non può sostenersi nella scienza. La ragione mi indica che, se può dimostrarsi che esistano numerose gradazioni dall'occhio perfetto e complesso all'occhio più semplice e imperfetto, e che ogni grado di tale perfezionamento sia utile all'individuo, se di più l'occhio deve variare, sia pure insensibilmente, e le variazioni sono trasmesse per eredità, come appunto si verifica, e se infine ogni variazione o modificazione di un organo, sotto condizioni immutabili di vita, è sempre utile all'animale, allora la difficoltà di ammettere che un occhio perfetto e complesso possa formarsi per elezione naturale, quantunque insuperabile alla nostra immaginazione, può vincersi, e questa ipotesi può ritenersi vera.
Era un passo di Darwin in cui lo studioso si misura con una possibile obiezione. Qual è il senso? Che cosa significa questo passo?
Intanto bisogna dire che Darwin è, come molti grandi scienziati, suoi contemporanei, ma anche grandi suoi predecessori, una persona capace di farsi delle obiezioni, proprio perché sa che dal confronto con le obiezioni, se queste obiezioni vengono superate, il suo punto di vista viene rafforzato. Questo è un atteggiamento che troviamo in grandissimi scienziati. C'è per esempio in Galileo Galilei, nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il testo che gli costò la famosa condanna del 1633, Galileo si fa una serie di obiezioni, fa sue le obiezioni di alcuni colleghi o anche se ne crea di proprie, proprio perché è convinto che nello sciogliere le obiezioni il punto di vista che sostiene ne verrà irrobustito. Questa è esattamente la posizione di Darwin, come sarà poi nel Novecento la posizione di grandi protagonisti della fisica, per esempio Dirac, per esempio Bohr, soprattutto lo stesso Einstein. Quindi è un sano esempio di spirito scientifico. Una delle obiezioni è questa: come mai ci sono negli esseri viventi organi di grandissima perfezione, l'occhio per esempio, l'occhio umano, ma anche l'occhio di alcuni animali superiori, che sembrano delle macchine quasi disegnate per rispondere a certe funzioni? E può darsi che tutto questo sia un prodotto di puri fattori contingenti? La tesi di Darwin, sì, può essere anche questo, purché ci sia stato il tempo necessario, un tempo profondo, che ha permesso un continuo dispiegarsi di tentativi ed errori. D'altra parte, una delle cose bellissime che dice Darwin è questa, che se noi andiamo a vedere la storia non dei organi naturali, ma di organi artificiali, di strumenti della tecnica, anche in questo caso una sequenza di prove ed errori e il tempo necessario permette di creare strumenti sempre più sofisticati. Allora, ci sono voluti 2 o 3 secoli per ottenere strumenti ottici adeguati, quelli che noi usiamo abitualmente nella visione, non so, i telescopi per esempio, a cominciare dal primo occhiale di Galileo Galilei, il can occhiale di Galileo Galilei. Benissimo, e allora perché non pensare che in una storia di milioni di anni, appunto, no, la natura non sia stata capace, con passi graduali, di creare strumenti che a noi sembrano così ben congeniati e perfetti, come appunto l'occhio degli esseri viventi, in particolare lo stesso occhio umano. Sfidare il senso comune, questa è l'idea di Darwin, non lasciarsi prendere da stereotipi, sfidare il senso comune, mettere in discussione anche l'ovvio. Non c'è cosa forse più scontata che le specie siano rimaste immobili, ma una buona riflessione ci mostra invece che le specie hanno avuto quei cambiamenti lenti, graduali, ma così rilevanti nella storia della vita, che appunto sono ricostruiti nell'origine delle specie.
Concludiamo il nostro incontro con Giulio Giorello, dedicato all'origine della specie di Darwin, con la lettura del brano conclusivo di quest'opera, un brano nel quale il tono, come accade in alcuni passi di questo libro, si alza, e è un brano anche legato, Giulio Giorello, brevissimamente, a un piccolo giallo, perché nella versione che noi proponiamo compare il creatore che prima non c'era.
Sì, questo credo che sia un accenno al creatore presente dalla seconda edizione in poi, ma non nella prima edizione del capolavoro del 1859. Darwin non voleva evidentemente grane, non voleva grane in famiglia, perché i suoi familiari, anche la moglie, erano degli unitariani molto convinti, anche se di tendenza molto progressista, e quindi evitiamo il più possibile gli scontri. Tra l'altro però bisogna dire che Darwin non è un ateo militante, non, questo è un cliché sbagliato, Darwin è piuttosto un agnostico, che concede al creatore, come dire, il ruolo di una potenza che forse potrebbe aver concepito questo meraviglioso dispiegamento di infinite bellissime forme. Ma il ruolo di Dio poi si ferma lì, cioè è semplicemente un nome per indicare la prodigiosa creatività della natura.
Vi ha certamente del grandioso in queste considerazioni sulla vita e sulle varie facoltà di essa, che furono in origine impresse dal creatore in poche forme o anche in una sola, e nel pensare che, mentre il nostro pianeta si aggirò nella sua orbita, obbedendo alla legge immutabile della gravità, si svilupparono da un principio tanto semplice e si sviluppano ancora infinite forme vie più belle e meravigliose. To everything, turn, turn.
Vi abbiamo trasmesso I Magnifici 22, i libri che hanno rivoluzionato la nostra cultura. Oggi L'origine della specie, di Charles Darwin, a cura di Franco Brevini, con Giulio Giorello, filosofo della scienza all'Università degli Studi di Milano. I brani sono stati letti da Antonio Ballerio. Produzione di Roberto Antonini e Brigitte Schwartz. I swear it's not too late.